innanzitutto sul motivo di questo benefit, questa serata del Circolo Berneri, dell'Osteria del Circolo Berneri è una serata benefit per gli arrestati, i compagni e le compagne anarchici arrestati a Trento nel corso dell'ultima ondata repressiva che ha colpito quelle zone, e anche dei compagni e delle compagne dell'asilo occupato e di Torino e di tutti i successivi arresti. Vediamo che in queste ultime settimane ci sono stati, come dire, c'è stata questa nuova ondata repressiva che ha colpito in più zone d'Italia, e allo stesso tempo c'è stata una risposta ferma e diffusa da parte di molte realtà e individualità in tutta Italia. Quindi anche noi pensavamo di contribuire innanzitutto con la solidarietà concreta, quindi raccogliendo dei fondi per le persone che si trovano in carcere, e, come dire, seguiamo da vicino e in maniera solidale tutte le iniziative che verranno messe in campo nei prossimi mesi per sostenere gli arrestati e per, come dire, rispondere a questa ennesima ondata repressiva. Questo lo dico come appunto nota per questa serata. Questa serata non è solo una raccolta fondi per gli arrestati, ma è anche, cogliamo l'occasione di fare una presentazione del Centro Internazionale di Ricerca per la convivialità elettriche, CIRCE, che si occupa primariamente di pedagogia hacker. Che cos'è la pedagogia hacker? È tema esattamente dei prossimi minuti. Lo facciamo con Carlo, perché facciamo questa presentazione. Carlo, che è di CIRCE, sta facendo in questi giorni un giro, è stato a Udine, è stato a Marghera, a presentare i progetti di CIRCE, laboratori che sono laboratori di autodifesa digitale da una parte, ma appunto, come dicevo prima, di pedagogia hacker, cioè di un approccio più attivo e consapevole alle tecnologie digitali. Di questo ci parlerà lui appena si palesa. Quindi direi che appena
pronto.
E si presenta come pronto. Chiaramente un hacker, cioè.
Devo spegnere la luce.
Aspetta. Non so, Carlo, se vuoi parlare, vuoi dire
la
qualcosa.
Luce, fastidio la luce, veramente fastidio.
Sì.
C'è un sacco di gente, ciao. Meno male che ci sei te, perché ero rimasto chiuso là dietro insieme ai miei amici, stiamo parlando di cose con le nostre tecnologie, criptomonete, blockchain, catene di blocchi, una roba terribile. E sono appena stato a Marghera, all'Ateneo degli Imperfetti, hanno messo in copertina esattamente questo, ecco perché sto facendo il buffone, diciamo. Questa immagine degli hacker così col cappuccio, adesso magari allora si può pretendere anche la precisione logistica. No, allora, che cosa vuol dire fare gli hacker? Tutti voi sapete che cos'è un hacker. Cosa vuol dire fare l'hacker? Dai, su, non siate timidi. Ditecelo.
Smanettare col computer.
Smanettare col computer. Poi? Dai.
Creare casini informatici.
Creare casini informatici. Poi? Jacopo, tu che sei un hacker, si può dire. Dici. Cosa vuol dire?
Non so, approcciarsi alle tecnologie in un modo assolutato, in un modo diverso da quello convenzionale.
Un modo diverso.
Sì.
E il modo convenzionale qual è?
Fare cose illegali.
Ah, io non lo so se tutte queste cose sono vere. Quello che vi posso dire è che abbiamo un grave problema di rappresentazione. Se qualcuno pensa ancora che gli hacker sia gente che si mette il cappuccio con le robe di Matrix che gli girano intorno, ha sbagliato candeggio. Che cosa facciamo noi quando facciamo pedagogia hacker? Pensiamo agli hacker, che sono quelle persone che quando hanno un problema, invece di dire oh mio Dio, spengo e riaccendo, oppure invece di dire Dio mio, pensaci tu, Google, ti prego, scendi e vieni qui da me, povero tapino, a farmi ripartire il mondo, invece di fare tutte queste cose qua, vanno dai loro amici e gli chiedono ma a te ti è mai successa sta cosa? Come hai fatto? Oppure si sono scritti, si sono registrati una volta che hanno risolto un problema e sono capaci di dirlo anche agli altri, ok? Cioè, un hacker è una persona curiosa che quando c'è il rubinetto, si apre un rubinetto, tutti corrono a prendere quello che esce dal rubinetto. L'hacker invece guarda il rubinetto e dice si potrebbe mettere un tubo così che le persone non debbano correre. Questo fa l'hacker e lo dice agli altri tendenzialmente. Ovviamente non tutti gli hacker.
Gli altri però non capiscono quello che devono
fare. Questo è un altro problema e grazie per averlo sottolineato, si chiama supremazia nerd, ma ne parliamo un'altra volta, ragazzi. Di questo argomento ce ne parlerà Jacopo la prossima volta. È vero. Dio mi potente. Supremazia, beh, suprematismo è notevole. Ora, seriamente, la parte pedagogica è quello che bisognerebbe insegnare agli hacker, ai nerd, eccetera. Okay. Però per questo c'è bisogno di tutti. Non è che uno si sveglia la mattina imparato e dice no, perché io so fare un sacco di cose, ma dall'alto del mio sapere vengo da voi poveri mortali e vi butto delle piccole briciole che voi forse raccoglierete, ma forse no, perché io ho il mio cappuccio e sto solo con i miei amici. Bisogna aiutarle, sta gente, che poi saremo noi, tra parentesi, Bisogna che ci veniate un po' incontro, ok? Fatto questo piccolo disclaimer, passiamo rapidamente a dire veramente cosa fa Circe. Questa è l'idea un po' generale, un po'... Questo è il nostro magnifico sito, se adesso riesco ad andarci. L'ha fatto Jacopo, anche se fa finta di non c'entrare niente. Quindi se avete delle rimostranze parlate con lui. È questo. Come vedete c'è un sacco di testo, c'è un maiale di schiena, perché se lo mettete di faccia in Francia pare che sia un insulto ai musulmani, e quindi siccome uno dei nostri soci associati sta in Francia, ha detto no, non si può mettere il maiale di faccia, però il maiale ci piace, perché il maiale che usa la maga Circe è il simbolo del fatto che in un certo qual modo imparare una cosa significa trasformarsi, e trasformarsi a volte può essere un po' doloroso. Poi si può magari anche tornare indietro dall'essere stati un'altra cosa, ma comunque non si sarà più quelli che si era prima. E questo processo di trasformazione è imparare attraverso le cose elettriche. Non è un caso che si chiamino elettriche e non elettroniche, perché l'elettronica è un'altra cosa. Ma questo ce lo dirà qualcuno che ne sa di più. Sono ancora sul logo, non so se avete capito, è tutta così la presentazione.
No, non è vero.
Vi faccio un esempio di che cosa fa uno che fa pedagogia hacker. Così. Allora, se io per esempio vi dicessi Ippolita, di cui una volta facevamo parte, ha pubblicato questo libro che abbiamo scritto insieme, Il lato oscuro di Google, perché Google è oscuro, eccetera, eccetera. Un libro che abbiamo pubblicato nel 2006-2007 per Feltrinelli, e un nostro amico l'ha rifatto, nuovo, migliore, eccetera, eccetera. Beh, voi comprate e leggete un libro così, se siete già d'accordo che Google ha un lato oscuro, perché altrimenti anche no. Questo è il grave problema della pubblicità, che è l'anima del capitalismo, insieme allo sfruttamento, e di una cosa che abbiamo tutti che si chiama bias cognitivo, che ha tante varianti, adesso mi scuseranno i neuroscienziati in sala, ci vado proprio con l'accetta. Il bias cognitivo è quell'inclinazione che hai, per esempio, a dare ragione ai tuoi amici e torto ai tuoi nemici. Incredibile, Cioè, praticamente, se a te ti arriva un post su un social, tanto per saltare di palo in frasca, e questo post arriva da uno che ritieni che sia un pirla,
è molto probabile che prima di leggere il post tu abbia già deciso che cazzo questo gliela faccio vedere io. E viceversa. Cioè, se arriva da uno con cui sei d'accordo, che fa parte del tuo gruppo, i neuropsicologi cognitivi parlano di bias di gruppo, tenderai a pensare che lui sta dicendo una cosa giusta e quindi che se qualcuno lo critica gliela fai vedere. I social funzionano così. Internet, il web, non internet, il web funziona così, ma non tutto. Ci sono delle altre cose che si possono fare. Ora però, questo discorso qua, voi ci potete credere oppure no. Come faccio io a dimostrarvelo? Ma in fretta, perché magari voi siete voi e venite a Berneri e ci avete delle certe idee, eccetera, quindi per me è facile stare qua a parlare. Voi ci avete un bias cognitivo favorevole a me, si spera. Come faccio a farvelo vedere? Quello che dovreste dirmi, se voi foste hacker, o meglio, se voleste diventare hacker, cioè assumere un'attitudine hacker, è faccelo vedere e fammi vedere come anch'io posso farlo vedere a qualcun altro, se è vero, se si può replicare, se possiamo modificarlo. Puoi smontare la tua bicicletta e rimontarla in un altro modo, in modo che non funzioni più mai? Sì, tipicamente quello che facciamo noi hacker, facciamo più o meno così. Ve lo faccio vedere perché Google ha un lato oscuro e Circe no. Il primo punto della metodologia, della pedagogia hacker è attenzione ai dettagli. Il secondo punto è c'è sempre qualcosa sotto. Devi togliere uno strato, no? Almeno uno. Perché c'è sempre qualcosa sotto. Attenzione ai dettagli, vi faccio vedere i dettagli di Google e i dettagli di Circe, li guardiamo rapidamente, vado veloce. Ve li dico io così andiamo in fretta. Facciamo finta che è una roba che all'università, quando voi andate in una facoltà di media studies qualsiasi, si fa in 4 ore, però voi siete più intelligenti e soprattutto non siete così pirla da pagare 40.000 euro all'anno per fare una facoltà di media studies, quindi è inutile che stiamo qua a fare la manfrina. Questa cosa è fatta così. Lingua, mano destra, vado là perché tendo ad aprire una cosa. Dove sta il login e la password di qualsiasi cosa? In alto, a destra. Perché i mancini hanno imparato che devono fare più fatica degli altri. Quindi è discriminatorio nei confronti dei mancini questa interfaccia, perché il login, se fosse in basso a sinistra, non sarebbe la stessa cosa. Su un'interfaccia mobile ovviamente sarà in basso dove c'è il vostro pollicione, ok? Si adatta al vostro corpo questa cosa. Ma i dettagli di Circe sono il logo, tanto testo, gente che parla tanto, pipponi. Esatto. Agenda, workshop wannabe international. Ok, questo è quello che si vede da fuori, primo strato. Guardiamo il primo strato di Google.
Control meno.
Beh, Google è più pulito. Niente sciocchezze. Sapete come si fa a usare Google, no? Dovete mettere i vostri desideri in questo spazio bianco e lui, che è un oracolo, vi darà la risposta, ok? Se vi sentite fortunati, andate direttamente al primo risultato, che è un bel risparmio, perché? Ragazzi, non avete bisogno di scegliere, tanto quegli 888 milioni di risultati in 0.41 secondi che vi ha dato, non è che voi li avete visti tutti, andate sul primo, colori basici, Italia, là in basso, Italia mi ha localizzato, anche se sono su Google.com l'interfaccia è in italiano perché il browser reinterpreta al volo, c'è lo user agent che dice in che posto sono,
altre cosine, accedi è comunque là in alto ed è comunque blu, e su questo siamo uguali, perché Jacopo ha usato un framework di Google.
Beh, è vero,
no.
È Yugo?
No, non è di Google.
Abbiamo una
diatriba, un po' più complesso.
Questa è una cosa privata.
No, Yugo non è di Google.
Yugo non è di Google.
No, è il linguaggio con cui è scritto Yugo, che okay, è stato sviluppato.
Sono il solito stronzo, che sono bevuto un po' prima. Jack mi ha fatto fumare. Allora, lì si può entrare su Gmail, immagino, ok, ma questo ragazzi è il primo strato. È molto semplice. Qualcuno pensa che questa cosa sia complessa?
Io penso che sia impazzito il mio computer.
Che si chiama Erato per la cronaca, quindi...
Ok.
Qualcuno pensa che sia complessa questa cosa? Sulle mani? Che puoi fare tante cose, cioè si presenta come complessa o semplice? A confronto Circe, è complessa o semplice? Ok, togliamo uno strato.
Control U. Questo è Google.
Questo è il codice di Google. Ovviamente è una dimostrazione. Chi sa due cose di linguaggi informatici mi scuserà. Ragazzi, questo è JavaScript offuscato, perché siccome loro non vogliono che noi sappiamo che cazzo fanno, hanno reso questa cosa incomprensibile, ma non incomprensibile per voi o per me che non sappiamo niente di JavaScript. Incomprensibile anche per chi conosce JavaScript, che è un linguaggio di programmazione, di script, chi se ne frega. Solo le macchine di Google possono capire che cosa c'è scritto qua. Ma era così semplice prima. Vediamo Circe contro lui. Beh, è complicato. Perché è HTML, doctype, il tipo di documento è HTML, la lingua di default è N, sta per inglese, metaname sono dei meta tag che danno delle definizioni al tipo di contenuto, title è titolo, purtroppo si usa uno pseudo inglese in HTML, è il Circe gruppo di ricerca e così via. Chi è che è complicato? Chi è che sta nascondendo qualcosa? Ok, questa era la prima cosa, togliere degli strati stando attenti ai dettagli.
Allora, io devo accendere questo, non sta caricando, non so perché. Non è attaccato, non c'è la corrente.
Aspetta, faccio io.
Prova. Ah, solo sul mio.
Scusate. Ok, questo era per darvi un'idea della questione. Cercare di far passare delle cose piuttosto complesse che sappiamo poco, noi, perché io non so niente di JavaScript, sinceramente. Però mi sembra di poter dire che Google ha un problema e si può dire in maniera piuttosto semplice. Però questa è una cosa che sappiamo già, giusto? Noi quel libro lì su Google l'abbiamo scritto quasi 15 anni fa, quindi fa un po' tipo déjà vu. Quindi, che cosa facciamo in definitiva? C'è il cambiamento climatico? Sì. Dovremmo fare qualcosa. Qualcuno scrive libri dicendo che domani saremo asserviti dalle intelligenze artificiali, anzi già oggi? Sì. Magari dovremmo fare qualcosa. Se siamo gente che non vuole obbedire e non vuole comandare, a prescindere che si tratti di macchine, di ricchi, di bianchi, di neri, di gialli, di etero, di trans. Perché sto facendo delle caratteristiche, delle sottocategorie? Perché queste macchine qua, tipo Google, se ne strafregano del nostro orientamento politico, del genere, della lingua, del censo,
di quanto tua mamma c'ha tanti soldi, di quanto tuo papà è figlio di papà a sua volta, se ne fregano. Sono delle macchine che funzionano per tutti nello stesso modo, a patto che voi abbiate un cervello fatto in un certo modo. Questo è l'unico patto. Funzionano così perché sono delle macchine che hanno costruito persone come noi, hacker, che lavorano per gente che gli dà una paccata di soldi, gli lascia fare quello che vogliono, ma comunque sono degli sfigati, si intende, non è che sono loro che decidono. A che fine? Vi faccio vedere a che fine, non con le mie parole, perché sennò sembra che rimaniamo sempre nella cosa, ecco tu quello che sei più o meno, potresti essere vagamente d'accordo con me, stai dicendo una cosa quindi io ti ascolto. No, noi andiamo a prendere quello che dicono i pentiti della Silicon Valley. Sapevate dei pentiti della Silicon Valley? C'è questo fenomeno del pentitismo, è un po' diffuso, diciamo, uno fa una puttanata e poi dopo viene a dire no, ma io non volevo, eccetera. Io non volevo lavorare per i militari, cazzo, ma sai, ho tanti figli. Io non volevo prendere questa mazzetta, ma sai, sana magna. Allora, quelli della Silicon Valley...
Posso farti fare una valletta?
Grazie mille. Usciamo da qua, che tanto non ci serve a niente, non so come si fa a uscire. Come hai fatto?
Questo è un trucco che...
No, dai, devi dirglielo, non l'ho visto.
Quarto step.
Dai, digli come
fa.
F11.
Per mettere Firefox a tutto schermo, questo è importante.
Io non lo sapevo, veramente non lo sapevo.
Nella navigazione che abbiamo provato. No, prima. No, è vero, tutto vero.
Cioè, io ho fatto ESC per mezz'ora e non funziona.
Anni di terminale, poi uno...
E poi uno...
Serve così.
Allora, questi...
La dimostrazione che c'è sempre qualcuno che ne sa più di quelli della Silicon Valley.
Un applauso per questo, perché è una cosa di speranza, c'è sempre qualcuno che ne sa di più di quelle della Silicon Valley. Applauso. Ciò non toglie che loro pensino di saperne di brutto. Allora, questo è humanetech.com, potete andare a vedere. Loro sono i pentiti della Silicon Valley. Cosa facevano fino a ieri? Inventavano il bottone like di Facebook. Facevano, il capo è un genio, si chiama Tristan Harris, potete andare a vedere in Our Team, è uno che faceva il design ethicist di Google, cioè quello che disegna l'etica di Google. Non lo so, guarda, adesso magari stiamo parlando male di una degnissima persona, ma la cosa interessante è, diciamo, che fino all'altro ieri lavoravano per loro e ora dicono, cosa dicono? Come vedete questo bambino che esce dall'iPhone così carino, si affaccia sul balcone, risolviamo il problema. Se riesce ad andare su The Problem, se l'avessimo detto noi ci avrebbero dato dei terroristi. La nostra società viene dirottata dalla tecnologia. Quello che è cominciato come una gara per monetizzare la nostra attenzione sta erodendo i pilastri della nostra società, la salute mentale, la democrazia, le relazioni sociali e i nostri bambini. Cazzo, ma non potevate pensarci prima? Ma chi ve l'ha chiesto? Cioè, di inventare il bottone like, intendo, eh? Va bene. Poi sotto c'è quello che sentite come una cosa vostra, in realtà non siete voi che la sentite, è un problema più generale e Facebook fa questo e WhatsApp fa questo, eccetera. La cosa che mi fa ridere è che noi l'abbiamo già scritto questa cosa qua, perché abbiamo letto dei libri di altra gente che diceva che era ovvio che sarebbe successo, e quindi diciamo che cerchi di tradurre le cose e dire beh ragazzi, succederà questa roba qua. Poi lo dicono loro, ho detto, cazzo, è successa questa roba qua. Geni. Va bene. Ovviamente, siccome sono americani loro, ci spiegano come fare a difenderci, no? Cioè, da quello che loro hanno fatto. Cioè, come dire, tu hai un problema cognitivo-comportamentale, vai da uno che fa terapia cognitivo-comportamentale, che ti ha creato il problema, e gli dici, ascolta, come faccio a guarire? E dice, c'ho una pillolina che fa, è a caso tuo. Comunque... delle soluzioni sono quelle che noi
il menu che rimane fisso,
vai su take control. Allora, queste sono le loro aspetta, scusami, mi sono detto una cazzata. Vai a andare su Way Forward, su una nuova tab, vabbè, fa niente. The Way Forward, allora, cioè, le soluzioni dal punto di vista teorico sono... Scendi? Ah, ovviamente la soluzione sono loro, human design, cioè il design umano, dove non si capisce perché gli umani dovrebbero essere meglio delle piante, dei sassi, degli animali, ma comunque va bene, diciamo gli umani, umani. Diventa uomo, un giorno diventerà uomo da scimmia che era, va bene? Allora, come si risolve questo problema che sta erodendo i pilastri della nostra società? Inspire, ispirare il design umano, applicare pressione politica sul Campidoglio, non si capisce come, forse magari ci mettiamo tutti a spingere, il problema politico si risolve, però altrimenti non si capisce perché. E engage employees, è quello che fanno quelli di Jacobin e così via, no? Cioè andare da quelli della Silicon Valley a dire: oh, scusa amico, tu guadagni solo $120,000 all'anno, sai che potresti guadagnare molto di più se avessi una tua startup, perché non ti ribelli contro il tuo padrone cattivo? Sono loro gli stronzi, ragazzi, perché avresti potuto non obbedire al desiderio di lavorare per il padrone, tipo. Comunque, questa è la mia opinione che magari non condividiamo tra tutti. L'altra cosa è create cultural awakening, cioè la gente si risveglia la mattina e dice: che cazzo ho fatto? Ho passato 8 anni della mia vita su Facebook, maledizione! E si sveglia improvvisamente e smette di usarlo. Questa è l'idea. Ma vanno più lontano, cioè ci danno anche gli strumenti per risolvere il problema. Ora, io di questi strumenti vogliamo... non spoileriamo chi sono che vanno a cercarsi di loro, our team.
Non devo...
No, dai, non andare lì. Vai su, cerca resources. Questo è comodo perché così evitiamo di dover fare un sito per dire come non si affrontano i problemi. L'hanno già fatto loro, è più facile. Take control. Ah, qui ci sono le statistiche delle app che danno più o meno soddisfazione quando le usate, diciamo. Perché è questo il problema, no? Take control ci spiega come lavorare in maniera più intenzionale con i nostri, più vivere in maniera migliore con i nostri dispositivi. Allora, queste cose sono delle cose che noi definiamo di autodifesa digitale basica, che sono globalmente delle cose intelligenti, a volte. Ma il problema dell'autodifesa digitale è che è auto, va bene, è difesa, c'è questo problema. Va bene per fare un passo, ma non va bene come reazione automatica a un problema. Altrimenti tu passi tutto il tempo a dire: mio Dio, è pieno di stupratori l'internet, come farò a navigare in piena libertà con i miei diritti di consumatore? Perché è questo che dicono la guardia di finanza ai ragazzini quando vanno nelle scuole a fare gratuitamente le cose che noi non facciamo gratuitamente, perché se qualcuno non ci paga per andare nelle scuole non ci andiamo, chiaro? Ma siccome la guardia di finanza ci vede gratis, e che cosa va a dire? Quando una ragazzina si fa una foto a una tetta e la manda su Telegram e poi questa foto comincia a girare, gli dicono: vieni a raccontarci il problema che tu hai avuto, a raccontarlo e raccontarlo e raccontarlo ancora a noi che ci interessa tanto sapere come fai, hai fatto a farlo, ben sapendo che se hai postato una cosa su Telegram, ehi, non si può tornare indietro. Non è che c'è un'autorità, cioè non è che c'è Putin che toglie Telegram, non funziona così. Una cosa, una volta che è lì, non si torna indietro, quindi facci pace. Non rivolgerti all'autorità, perché l'autorità non ha niente da dirti se non farti riraccontare la tua storia. E magari anche prenderti per il culo, nel dubbio. Allora, siccome la situazione è questa, l'autodifesa digitale è super ok, però è un passo. Ed è un piccolo passo che rischia di trasformare un'abitudine in un'altra abitudine, che può essere bene, tipo se uno è sotto di eroina, è buono
provare il metadone o l'alcol, perché o ti fai di uno o ti fai dell'altro, quindi è un'ottima idea per cambiare, però non per svoltare, perché hack vuol dire esattamente questo, svoltare. Invece di andare da A a B come fanno tutti, da A a B sull'autostrada, tu vai da A a B in un altro modo, tipo boh, su un sentiero tuo che hai fatto tu, con magari dei tuoi amici, con magari l'aiuto di qualcun altro, e il sentiero lo conoscete voi, e se volete lo spiegate ai vostri amici. Questo è fare l'hacker, ok? Secondo noi, eh? Comunque, l'autodifesa digitale non è male. Ma adesso vedete un po' delle cose che propongono loro, alcune le proponiamo anche noi quando ci chiedono ma come faccio io? Beh, per esempio, va bene, togli tutte le notifiche a parte che dalle persone, cioè i bot non ti dovrebbero mandare notifiche, sarebbe meglio. Go Grayscale, metti il cellulare in scale di grigio. Non è una cattiva idea, sinceramente non è una cattiva idea. A cosa serve?
È meno attraente.
La risposta è questa. La risposta è meno attraente perché, scusate, immaginate se questo fosse rosso qua e verde qua, non farebbe lo stesso effetto. Il 4 è in alto a destra, non è in basso a sinistra. E questo è un fumettino fatto per un ragazzino che ha voglia di usare WhatsApp. Perché il ragazzino che ha voglia di usare WhatsApp non ha una vaga idea di che cosa sia la cornetta telefonica, visto che quando gli fai vedere un telefono non capisce dove stia il monitor da fare così. Giusto? Quindi questa interfaccia, apparentemente così, wow, intuitiva, non è un'interfaccia intuitiva, è un'interfaccia studiata a tavolino da psicologi cognitivi, da interaction designer, da scienziati, da gente che ne sa e da gente che fa marketing, bravi, molto bravi, molto più bravi di noi, ma molto, che ha detto guarda un po', sì è vero i daltonici sono una buona fetta di mercato, ma non sono così importanti tutto sommato, perché sapete questa interfaccia è discriminatoria nei riguardi dei daltonici, ma chi se ne fotte ragazzi. Se voi lo mettete grayscale questo, invece di avere una dose di dopamina che vi scende nel cervello ogni volta che avete una notifica, ci avete una mezza dose. Più o meno funziona così. Possiamo andare nel dettaglio di questa roba neurochimica, però il concetto è ogni volta che clicchi c'è una botta di dopamina che ti scende, e siccome la dopamina è roba buona, la formula chimica è molto simile a quella degli oppiacei, ma te la produci tu in più e non te la devi manco iniettare, cazzo, è fantastico, basta che clicchi e sei in botta. Questa è la ragione per cui no, ma questa è una cosa seria, questo spiega diverse cose. Una che forse avete già vissuto anche voi è che quando tu sei lì e stai facendo una roba è più facile quei ragazzini, parliamo male dei ragazzini che qui non ce ne sono, che è più facile sempre parlare male degli assenti così non offendiamo nessuno. Quando un ragazzino sta giocando quei videogiochi e voi lo chiamate, oh è pronto da mangiare, magari qualcuno ha dei figli, quello non sente. Ma non sente o fa finta di non sentire? Tu facevi finta. In realtà la maggior parte sente, ma non gli arriva. Cosa vuol dire che non gli arriva? Vuol dire che non raggiunge lo strato percettivo che sta qua davanti. Vado giù con l'accetta, non è proprio così, ma non importa. Se voi non avete la corteccia frontale non riuscite a accorgervi di una sensazione, ok? Però quello che vi succede veramente è che questa cosa da qualche parte arriva. Dove arriva? Arriva a provocare una sensazione. La sensazione automatica è che vi chiamano, non sentite. Vi toccano, non sentite. Ma provate a prendere un ragazzino che è in bomba, ma un adulto, uguale, non conta. E gli mettete una mano davanti così tra lui e lo schermo, vi farà: che cazzo fai? Perché?
Perché ferma la dopamina, molto pare, no?
Perché ferma la dopamina. Praticamente lui si sta facendo dei peroni lì, sta godendo come un riccio, e voi gli tagliate i rifornimenti, così. È ovvio che si incazza, non è stupido, quindi dire a un ragazzino: smetti di giocare col videogioco, smetti di stare su YouTube a guardare gli altri che giocano ai videogiochi. Pazzo. Non è pazzo, è intelligente, perché il suo organismo giustamente vuole più dopamina. Non mi capirla, ma dirgli vai fuori a giocare a pallone, questo sì che è sciocco. Gli state dicendo: scusa, puoi smettere di godere a bestia e andare fuori a organizzarti una partita di pallone, ben sapendo che i tuoi amici non possono uscire, perché la mamma non li fa uscire in questa città così pericolosa? Hanno messo le telecamere apposta. È un'alternativa idiota per il ragazzino. È dagli sbattimento invece di figata. Questa è la pedagogia Ecker, cominciare a capire che forse continuare a pensare che gli altri, i ragazzini, quelli che giocano alle slot machine, eccetera eccetera, sono dei devianti o dei diversi o degli sbagliati, perché noi la pubblicità non ci fa niente, giusto? Noi siamo immuni, giusto? Sono gli altri che la usano male. Vi do una notizia. Avete presente le slot machine? C'è una studiosa che si chiama Natasha Dauschul, che per 15 o 16 anni ha fatto l'antropologa delle slot machine. Che voi dite, vabbè, che voglia. Ognuno ha le sue perversioni, mettiamola così. Ora, lei si è studiata sta cosa e ha scoperto alcune cose. Primo, che questa gente che sta di fronte alle slot machine non è che se sapesse come funzionano le slot machine non ci starebbe sotto. Infatti, la controprova è, ha scritto un libro così, si chiama Architetture dell'azzardo, è pubblicato anche in italiano. Non è che quelli che hanno programmato le macchine per giocare le slot machine, quando si mettono a giocare non ci rimangono sotto. Sono loro che le hanno programmate, non so come dire. Ma quando ci si mettono ci rimangono sotto. Perché? Ma è molto semplice. Perché il cervello è fatto in modo che le cose più vecchie, arcaiche, ancestrali, rispondono prima, quindi le emozioni sono più veloci dei pensieri. È detta male, è sbagliata, però fammi capirci, ok? Quindi se io ti dico pensa e ricordati di stare attento a togliere una cosa, questa cosa non funziona tanto, tantomeno se sei un ragazzino. Tantomeno se sei un adulto che pensa di essere immune alla pubblicità, perché tu pensi già. Allora, l'unica strategia che noi, che non è proprio una strategia perché muove nel tempo, diciamo che è una tattica, che noi abbiamo trovato è cercare di accorgersi di quello che senti. Cioè, vi faccio un esempio mio che sennò sembra che sto parlando del nulla. Allora, vi faccio vedere quello che succede a me quando mi arriva una mail. Normalmente quando mi arriva una mail... Ah, scusate, non si vede, sennò... La mail che arriva è così. Quindi magari voi non lo vedete qua, ma qua c'è un numero che viene su, ok? Un 2, in realtà sarebbe 1, ma diciamo che viene, si verifica, c'è un numero qua. Qua cambia colore. Io sono molto attento a questo, anche se faccio finta di non esserlo, sono molto attento, per questo che non l'ho messo sul cellulare, sennò ci vado sotto. Mi arriva una cosa che mi dice da me, a me, mi mando le mail, mi dice questo account ora è infetto. E io comincio ad andare in un trip in cui penso che cazzo ho fatto, però quello che dovrei fare è pensare che se una mail mi dà questa reazione, quando io sento questa reazione, devo ricordarmi, lì c'è un momento in cui quella sensazione strana di essere punti, come quando ti arriva una notifica e dici no, ti arriva una chiamata e dici il gioco si blocca mentre sta caricando e fai no, quel momento lì, quel no, quel wow, quella cosa è una cosa di pancia, tecnicamente vuol dire che si verifica in strati più antichi del cervello e quindi è più veloce della vostra reazione intellettuale di giudizio nei confronti di quella cosa, e se vi allenate a sentire questa cosa qua, quello che state facendo è imparare a riconoscere le vostre vulnerabilità nei confronti delle punture della tecnologia, e forse con un po' di lavoro, tanto, potete trovare il modo non di difendervi dalle vostre vulnerabilità, che sarebbe un'idiozia completa, perché se uno ha una vulnerabilità se la tiene, però di usarle come punti di forza. Io per esempio, siccome so che se mi arrivasse qui una mail piena di immagini e cose, mi perderei, ma non perché mi faccio, perché mi piace, ragazzi, non mi perdo perché voglio difendermi da questa roba, mi perdo perché mi piace, come agli altri piace una slot machine, a me.
È arrivata una notifica di Nextcloud.
Ah, cazzo, è arrivata una notifica, adesso scusate, ma no, ok. A me, mi tolgo lo strato delle immagini, delle cose, quindi mi faccio arrivare le mail in puro HTML, in puro testo, scusate. Perché se mi arrivasse in HTML, siccome a me mi piace star lì, la ragione non è che mi devo difendere, la ragione è che mi piace troppo, ma la riduzione del danno può portare a cambiare la vostra dipendenza, cambiarla in una maniera che scegliete voi, questa è l'idea. Creare nuove procedure per fare le stesse cose in una maniera in cui vi sentite più a posto, in cui non vi sentite che, non so come dire, se non rispondete a tutte le notifiche di WhatsApp avete perso una parte della vostra vita. Ok, eravamo a Bruxelles, c'era un ragazzo, abbiamo fatto un esercizio di analisi di interfaccia, così ognuno fa vedere la sua cosa, ognuno fa vedere la cosa con cui ci va più sotto. Lui ha tirato fuori Tinder, diceva io comunque lo do agli altri da fare swipe, non so se qualcuno ha mai usato Tinder, a Bruxelles va di brutto, comunque swipe vuol dire far così, tu c'hai un catalogo di gente, fai così, lui dice ma non lo faccio mica io, che noia, lo do a qualcuno che lo fa al posto mio, poi io lo prendo indietro e vedo se qualcuno ha risposto allo swipe. Lui non è matto, eh? Lui è perfettamente integrato, sta usando gli altri per fare dei compiti noiosi che altrimenti dovrebbe fare lui. Non è stupida questa cosa, anche se i suoi compagni si sono arrabbiati perché hanno detto che non è un modo corretto di usare Tinder. Vabbè, vale tutto, diciamo. Ok, più o meno sai vagamente capire cosa facciamo? No, più o meno. Ditemi da che parte devo andare per fare un esempio, considerando che sono le 22:28, a che ora è che dobbiamo andare via?
perché siamo, abbiamo un aereo per Filadelfia.
Rossa c'è la figa di
alle 11, no? 11 e un quarto. Sì. 11 e un quarto.
Poi se no li lasciamo.
Allora, ecco, una cosa che abbiamo fatto è mettere un pad a disposizione delle persone che hanno voglia di condividere delle cose che hanno imparato. Perché l'idea è questa. Ci sono tante persone che hanno già avuto i nostri problemi, tipo io uso la riga di comando, che è questa roba qua, non bene come Jacopo, ma che è questa roba qua. Questa roba qua ti dà una sensazione di potere che voi non avete idea, ragazzi. Cioè, puoi spaccare le cose a distanza e ricostruirle. Se sei del tipo di Jacopo che fa DevOps, puoi dire ad altri semidei di costruire cose altrove. Ma così.
Non ci ho capito niente.
È giusto che tu non capisca, perché non fai parte del gruppo dei semidei, che si chiamano suprematisti nerd. Ok? Allora, a me il punto fondamentale è che questa cosa qua mi piace, per cui se voglio sopravvivere a me stesso devo cercare di avere una relazione ecologica con questa cosa qua, che vuol dire che non posso passare, come dire, 8 ore a dire vediamo come sta. Ah, devo vedere un attimo, a delle volte io mi sveglio e dico, ah, devo vedere un attimo come sta Lola, uno dei nostri server. Magari non sta bene, mi loggo. No, no, Lola. Lola è qua, no, perché sennò sembra. Lola sta qua, cioè me la sono messa qua, c'è il terminale. C'è il Briosa, Ileu, Emma, Ines, Lola. Lola ti chiede, stai andando da un'altra parte lì. Questo è. Questo non c'entra niente, alfabetizzazione informatica, non so perché lo sto facendo, ma non importa. Questo è il mio nickname, K, chiocciola, vuol dire at in inglese, cioè presso, Erato è il suo nome, è il nome di Erato, Erato è il nome di Erato, che è una ninfa greca, e anche lei. Lei perché è una ninfa, non è che... Ma quando io mi loggo da un'altra parte, facendo SSH, cioè usando un protocollo, che è un accordo tra due macchine, tipo così, questo è un protocollo, no? Io gli ho teso la mano e lui automaticamente ha fatto così. Gliel'ho chiesto? No. È bastato farlo. Questo è un automatismo cognitivo, funziona, se l'altra macchina è abituata a rispondere al tuo protocollo. Le macchine sono abituate a rispondere ai protocolli perché obbediscono sempre. Il problema è che gli umani stanno diventando molto simili alle macchine perché rispondono a dei protocolli. Tutto questo ha dato origine a cose tipo Cambridge Analytica e così via, ma di questo vi parlerà Jacopo in un'altra occasione.
Quando è la seconda puntata?
La fa Jacopo.
E decidiamo poi a margine.
Qui mi sono loggato su Lola, quindi sono in un altro posto, come vedete adesso mi chiamo FTP LinuxNet presso Lola, e siccome mi sento in vena di spaccare qualcosa, perché è il mio trip, ho deciso che il sito di Circe muore. Siccome al posto di romperlo come farebbero i comuni umani, loggandomi e cancellando una cosa alla volta, che è molto noioso, il trip dei nerd è far fare le cose alle macchine male, le fanno sempre male, perché di solito il nerd non sa che è quello che vuole, quindi le programma malissimo. Però
io diciamo che so dov'è questo sito, quindi ci vado. Non riesco a usare il coso. Dov'è? Qua. Sì, è qua, scusa. Finiamo un attimo così. E poi quello che faccio è dire sposta una cosa da un punto a un altro. MV. E il sito non c'è più! Eh?
Figo no. Allora, quello che io vorrei che voi capiste è che ognuno ha le sue vulnerabilità e questa è la mia. Pensare di essere figo. C'è qualcosa di... potete biasimarmi per questo?
Dai.
Allora, quando uno conosce le sue vulnerabilità, può cercare di renderle meno spigolose, meno noiose, meno cose che gli pesano, e dire vabbè, guarda, io c'ho sta roba qua, me la gestisco, ma non è un problema, anzi può diventare una cosa utile. Invece di fare il pirla da solo, faccio il pirla insieme a voi e voi mi ascoltate, quindi mi diverto anch'io, è meglio, perché altrimenti avrei dovuto prendere il treno, sarei stato da solo, non so, adesso cazzeggio ovviamente, però è per capirci. Invece di andare da un ragazzino, noi facciamo un sacco di formazione con i ragazzini anche, invece di andare da un ragazzino e dirgli guarda c'è il cyberbullismo, stai attento, sei un bullo, sei una cosa, sei stato vittima, eccetera. Ma non si potrebbe cominciare a pensare alle cose belle che fai con il computer? Io per esempio, lo sta portando indietro, anche lui è Dio. No!
No, così almeno è suo.
Pensavo di essere l'unico che faccio di fare questo. No, però questo è stato bello, dovremmo rifarlo in maniera più coordinata la prossima volta. Mi è piaciuto, bravo. Si può imparare, vedendo gli altri, a fare la stessa cosa in un altro modo. È un trucchetto questo. Però voi pensate a un insegnante che ha quelli che gli dicono ti consegno il cellulare, e poi c'ha nell'orecchio l'ercoso che si connette, eccetera, si sente presa per il culo, si sente un vecchio relitto del passato, perché lo è. E quell'altro è uno invece che pensa di essere figo perché sa fare una cosa automaticamente e quando si rompe, diciamo, che è lo stato normale della tecnologia, niente funziona mai, quando si rompe, e beh, non sa che pesci pigliare. Ma se tu usi tanto la bicicletta, è il caso che tu abbia una vaga idea di come gonfiare le ruote o ripararle se si sgonfia. Quindi se usi tanto il computer, è il caso che una minima vaga idea di che cosa succede è meglio che tu ce l'abbia, se no rallenta. Perché sennò l'autonomia va a farsi fottere. Facciamo vedere un video? Così smetto di parlare per un po'. No, domande?
Dopo?
Facciamo prima vedere il video? Abbiamo detto che come funziona dopo me, così bombardo tutto, cioè sono una cosa che si può fare in due giorni, facciamo in due ore, un'ora e mezza, perché due ore è tanto, un'ora e un quarto.
Ma per cancellare il sito prima che cos'era? Quello era un prompt dei comandi? O...
prompt dei comandi, una bash Linux in quel senso. Una sciocchezza, è un... una... potete farlo anche voi, se avete un Mac potete farlo, se avete Linux potete farlo, se avete Windows è un po' difficile. Come?
Windows XP ce l'aveva?
No, ce l'hanno tutti, adesso c'è PowerShell su Windows nuovo, ma vabbè comunque. Allora, vi faccio vedere un video che spiega la parte prima della dopamina, cioè... per quale ragione uno dovrebbe schiacciare un bottone? Ok, abbiamo detto che quando schiacci il bottone ti viene la dopamina. Ma come sei arrivato a quella faccenda lì del bottone? Cioè, il quadro più generale. Un conto è dire, mi hanno costretto a entrare su Facebook. Che è un po' vero. Mi hanno costretto a aprire il gruppo di WhatsApp dei colleghi di lavoro. Che è un po' vero. Mi hanno costretto a aprire il gruppo Mastodon del... però è un po' vero anche questo. Ci sono degli automatismi, al di là degli scherzi, la questione è che ci sono degli automatismi che condizionano il nostro modo di reagire in base ai nostri bias cognitivi, inclinazioni cognitive. Ok, qui stiamo facendo un miscuglio di neuroscienze cognitive, psicologia... pseudo... vabbè, non importa. In che modo? In maniera molto complessa? in maniera molto semplice, come siamo manipolati? Secondo voi, se doveste dire, arriva un alieno e dite, guardate, guarda, è successa questa roba qua, hanno fatto Cambridge Analytica, la Brexit, non si capisce bene come, Salvini, c'è gente che fa dei post, poi alla fine tutti parlano solo di quella roba lì. Sono dei maghi. Come fanno? Ma chi ve lo chiede è un alieno, quindi parla una lingua diversa dalla vostra. Facciamo che è la nonna, che è un vostro nipotino, qualcuno con cui non potete usare tutti i paroloni. Come fa? Come funziona? La manipolazione del vostro cervello che vi porta a fare così, anche se pensavate che forse lo stavate facendo voi?
Con l'aiuto di neurologi, psicologi, psicologi, psichiatri, esperti di pubblicità, sì. Media.
Sì. E come fanno?
Beh,
in pratica
si riuniscono, prendono una cavia come me, come sì. Te o come tutto il mondo. Mettono in piedi un programma, vedono che effetti ha, come possono monetizzarlo meglio, quindi come possono prendere l'attenzione al 100% o la disattenzione al 100%, entrare in maniera passiva nella memoria delle persone, spiegando la pubblicità, e convincerle a passivamente a prendere quelle determinate cose nel mercato.
Poi hai usato una parola spesso, l'hai ripetuta, è passivo.
Sì.
Quindi le persone sono invogliate a fare delle cose che se sapessero non farebbero. Non sono attive, sono passive, sì. Questo è il concetto.
No, è la pubblicità che arriva.
La pubblicità arriva e li rende passivi, diciamo li passivizza in qualche modo.
Scusami Marco. No, più.
Ma ci sono dei criteri statistici per cui avvengono le cose che poi sono, mi sembra, quelli che vengono più, usati di più, cioè quante, diciamo, quanto interesse c'è in un certo, diciamo, target di popolazione nel reagire a una data cosa, che poi quella cosa, diciamo, la reazione a
scusami, stai sì. Parlando con tua nonna.
Ok, stai parlando con me.
Cioè, no, perché ho capito la l'invarianza del target medio, della media ponderata statistica, ok, però...
Sì, no, assolutamente, non sono neanche una figura, rispondo un po' a quello che dicevo, insomma,
non ti sto prendendo in giro, facendo finta di essere la nonna che non ha capito quando tu hai detto statistica. Sì. Cioè, invarianza media, il campione statistico non mi parla.
Sì, fondamentalmente, diciamo, viene studiato quanto, diciamo... quali argomenti diciamo, suscitano più interesse nelle persone, ecco, in un dato momento nel tempo, in un dato orario nella giornata, in un certo modo, quindi se è meglio, diciamo, se c'è più interesse attraverso le immagini, attraverso un certo colore, attraverso un certo...
Ma quindi le persone di fatto decidono quello che vogliono, cioè si misura che loro vorrebbero più bottoni verdi e gli si dà più bottoni verdi.
No, nel senso no. Che c'è.
Perché la nonna chiederebbe sì. Questo.
Sì, diciamo di sì, è ovvio che è un circolo vizioso, perché...
Ovvio per la nonna non è niente.
No, non è ovvio, però sicuramente...
Povera nonna, che è l'unica che ci aveva capito.
Se appunto il blu, il bianco e il rosso, no? Sono dei colori che attirano la nostra attenzione, ci si basa su quello di partenza, no? Per, diciamo, in un certo contesto. Se si vuole dare un prodotto che è diverso dal blu, bianco e rosso, si usa verde, bianco e rosso, no? Per distinguerli. Cioè, è già questo, diciamo...
Ecco, non è che non mi convinci, però... In pratica io vorrei vederlo come funziona, cioè dimmi, quando mi arriva il verde, dove passa il verde? Ma deve essere semplice, perché sono la nonna.
Ma
non c'ho tempo, nonna... non ci sento bene, dobbiamo preparare il caffè. Ma che mi stai dicendo? Questa cosa di internet. non glielo possiamo spiegare a nonna, è perduta la nonna. Come i bambini.
No, cioè,
sono perduti, non possono capire sta cosa.
Sì, no, sicuramente la vuole capire.
La vuole capire. Allora, prendiamo un video di 5 minuti, 3 minuti facciamo. In inglese, che io vi traduco al volo nella mia fantastica traduzione pseudo istantanea, che ci spiega come fanno a creare le interfacce additive per i videogiochi. Intanto, ok?
Grazie.
In the 1930s, a man named Burgess Frederick Skinner began to study psychology in a radical new way. See, beforehand we only knew how to condition reactions. We could condition a person to be terrified of pumpkins or hungry at the sight of office supplies. But Skinner theorized that you could go one further. He theorized that you could condition volition, that you could change the way that people made choices.
All'inizio degli anni 30, un tizio che si chiamava Skinner, fondatore del comportamentismo in psicologia, ci vado, se qualcuno psicologo mi correggerà, però lo mette sul pad dopo, ha pensato che il condizionamento era super ok, cioè, sapete com'è il condizionamento pavloviano? Funziona così, tu prendi del cibo, lo fai vedere a un cane, il cane vede, il cane saliva, fai vedere il cibo al cane, il cane annusa, il cane saliva, reazione, associa vista e odorato un altro stimolo, campanella, il cane sente la campanella ogni volta che gli fai vedere il cibo, quindi il cane, quando tu gli levi il cibo, basta che gli fai andare la campanella, il cane reagisce salivando, anche se non c'è il cibo, condizionamento pavloviano classico, l'ho fatta giù alla collaccetta, però il concetto di fondo è questo. Gli esseri reagiscono e possono essere condizionati a reagire a stimoli diversi. Ma Skinner vuole andare oltre, vuole dire, ma non possiamo invece cambiare il modo in cui le persone compiono le scelte? Diverso. Reagire è diverso che fare una scelta. Ecco cosa fa Skinner.
So why are we talking about it? Because a vast number of today's games are built upon Skinner's discoveries, and it's starting to become a bad habit. But before I get ahead of myself, let's take a closer look at what Skinner did. Skinner created a machine, a simple box with a button in it, that he would put pigeons in. When the pigeons pecked at the button, the machine would give them food. He then hooked the box up to a recording device, so he could tell how often the pigeons pecked the button. Seems simple enough, so why was this so groundbreaking? Because pecking the button is active. This wasn't just an automatic reaction to stimuli, it involved making a decision. So if Skinner could show that he could consistently change how often the pigeons pecked the button, he could show that he could condition them to make a specific choice. This is called operant conditioning.
Questa cosa di riuscire a condizionare il numero delle volte che un piccione schiaccia un bottone si chiama condizionamento operante. Cosa ha fatto Skinner? Ha preso un piccione, il povero piccione, ha messo in una scatola con un bottone, con una fessura attraverso cui gli può dare del cibo. La scatola gli attacca dei fili e li mette in una macchina che può sentire, non ci sono i computer ragazzi, può sentire il click di quante volte schiaccia il bottone, ok? Tutto analogico. Bene? Domanda: qual è il metodo migliore per fare in modo che il piccione schiacci ancora e ancora e ancora e ancora il bottone? Qual è il metodo migliore? Devo bere dell'acqua, quindi dovete parlare voi. Metodo migliore per far schiacciare il bottone al piccione il maggior numero di volte, ancora.
Dargli cibo ogni volta che schiaccia il bottone.
Vieni, parla e passare qui.
Dargli cibo ogni volta che il piccione schiaccia il bottone.
Chi è d'accordo? Chi non è d'accordo?
In maniera esponenziale.
In maniera esponenziale.
Mettere più bottoni.
Cioè un solo bottone.
Dare un premio.
Dare un premio. Il premio è il cibo. Ogni quanto gli dai il cibo?
Ogni volta che gli dai il cibo.
Ogni volta che schiaccia il bottone gli dà il cibo. Chi è d'accordo?
Però gliene dà sempre di più, appunto, gliene dà sempre di più perché comunque si crea una sprecazione a quel cibo e quindi ha bisogno sempre di più e il rinforzo è positivo.
Sempre di più nel rinforzo positivo.
Avere delle volte in cui invece non gli dà il cibo.
A volte glielo dai, a volte
ha bisogno di pregare più spesso per avercelo.
Lui deve fare qualcosa, questa è la cosa che vogliamo. E un numero, hai detto di volte? Chi l'ha detto? Perché aveva detto un numero random di volte, l'hai sentito venire da qua. A volte glielo dai, a volte non glielo dai, quindi a volte vuol dire random. Un numero casuale di volte.
Così lui non ci capisce niente.
Ecco che ho fatto Skinner.
Now there were two amazing parts to his findings. One, operant conditioning works on humans. Two, simply rewarding someone every time they do an action isn't the best way to keep them continually doing that action. Rather, if you provide a reward to a person after they perform the action a random number of times, or only give a reward once every so many minutes, these methods are far more effective at keeping.
Quindi, un numero random di volte, più,
grazie,
un numero random di volte, casuale, più dei premi ogni tot. Tipo, ogni 10 minuti un po' di cibo, o tre fragoline in fila. E tra 10 minuti un numero random, così la sensazione del soggetto è che lui quando si sbatte, effettivamente se si sbatte tanto poi succede qualcosa, perché ogni 10 minuti succede qualcosa, ma lui non avrà la percezione che ogni 10 minuti, ma che è, lo sai Dio. Chi è Dio? La macchina. Tutto chiaro il concetto? Benissimo, ma non è finita qui. E avete capito che i piccioni siamo noi, giusto? Works on humans. Okay.
Conditioning someone to repeat an action. Skinner often talked about operant conditioning in terms of gambling. Most gambling games are not rigged in the gambler's favor. And oddly enough, most gamblers are well aware of this. And yet they continue to gamble rather than perform an equally strenuous job that has a regular payout with a higher net profit. Consider which activity people will tell you is more fun. Spending 8 hours in a casino playing the slots and ending up with $100? Or pushing a button in a factory for 8 hours and getting a paycheck for $100 at the end.
Se ci pensate, questa cosa è strana. Immaginate le fabbriche automatizzate di oggi. Devi schiacciare un bottone. Ma devi farlo tu, non può farlo un robot. Tu costruisci dei robot e fai delle cose che fanno i robot. E per farlo devi schiacciare il bottone, ok? Allora, hai due possibilità. Io ti do 100 euro e con questi 100 euro ti dico... Questi 100 euro non te li do subito, te li do alla fine della giornata, ma te li do di certo. E vai in fabbrica a schiacciare il bottone. Tu vai in fabbrica e dici, ma cazzo, lo schiaccio quando mi pare il bottone. Perché intanto fai così, vai a farti una pausa sigaretta, caffè, parli con qualcuno. Insomma, la svanghi in qualche modo e schiacci il bottone un certo numero di volte. Comunque lo schiacci, ok? Altra possibilità, io te li do subito i 100 euro, però devi andare al casinò. Quante volte schiaccerai quel bottone? Ma molte di più, perché tu vuoi schiacciare il bottone, tu non sei forzato a schiacciare il bottone perché io ti pagherò, tu vuoi schiacciare il bottone di più e di più e di più perché? No, questa è la vera domanda, perché vuoi schiacciare il bottone di più? Tutto ruota intorno a questo, la dopamina viene dopo. Adesso siamo nella scelta. Perché vuoi schiacciare il bottone? Idee?
Perché qualcosa di positivo.
Perché puoi vincere?
Qualcosa esatto di positivo potrebbe accadere.
Perché qualcosa di positivo potrebbe accadere? Quindi in termini filosofici la speranza, l'ultima a morire.
Perché è già troppo
ti arricchisci.
Potresti arricchirti,
ma ti può dare anche di più a fine giornata.
Ma ti può dare anche di più a fine giornata. Qual è la caratteristica comune di tutte queste cose che avete detto?
Una promessa,
una possibilità, una cosa che non stai toccando.
Un desiderio.
Perché?
This is all compounded by another discovery in Skinner's research. He demonstrated that primary conditioners, or rewards that are fundamental biological needs, you know, food, water, sex, etc., have a diminishing effect once a person reaches satiation, or the biological limit of their needs. But then there are secondary reinforcers, things outside the biological realm, like money or social approbation. These things generally don't hit a satiation point. You can probably see where we're going with this.
Se tu hai il piccione, gli puoi dare da mangiare o non da mangiare, del cibo o non del cibo. Se tu hai un umano, diciamo che un umano ha forse 5 bisogni fondamentali. Riparo, bere, mangiare, dormire e forse sesso, forse, non tutti. Diciamo 4 e a volte 5. Alcuni se ne posso aggiungere di più, ma non importa, insomma, ok? Un numero limitato, molto limitato. Se i premi che voi date nel vostro gioco sono dei premi così biologici, a un certo punto, sai com'è, l'umano c'ha la panza piena, ha bevuto abbastanza, ha dormito abbastanza, ha trombato abbastanza, Boh, basta, non schiaccio più il bottone. Ma se invece di questi premi tu dici, ehi, potresti diventare ricco. Qual è il limite di ricchezza? 1 milione? 2 milioni? Non c'è. E qual è il limite dell'approvazione sociale? Quanto puoi diventare famoso? C'è un limite a quanto tu potrai diventare famoso? Allora, la cosa figa, terribile, ma molto interessante per gli esseri umani, è che hanno una corteccia frontale con cui possono immaginare delle cose singolarmente, l'immaginazione individuale, che può diventare un immaginario collettivo. La cosa rischiosa di questa cosa qua, che ci espone ai bias cognitivi di qui sopra, è che si può hackerare l'immaginario, ma di brutto si può hackerare. Per esempio, la gente può essere convinta che scambiandosi dei pezzi di carta con sulla firma di qualcuno si sta realmente scambiando qualcosa. Si chiama denaro. Incredibile, ma funziona. Perché gli umani sono molto tenaci rispetto al loro immaginario. Quindi, se voi volete costringere, ma non lo state costringendo, il piccione che è un umano a cliccare ancora, dovete dargli dei premi che non sono una caramella, una carezza, puoi dormire, no, dovete dargli dei premi che sono immaginari. Questa è la ragione per cui, se siete seduti davanti al computer, a me succede, sono lì, devo assolutamente andare in bagno, ma prima ho una cosa da finire. Questa è la ragione per cui la gente davanti alle slot machine dice no, devo andare a bere, però cioè adesso potrebbe essere la volta buona. Perché l'immaginario è illimitato. E questo è una buona notizia, perché potremmo farne un uso diverso, ma è una cattivissima notizia, perché siamo dentro in questa roba qua. Facebook, Instagram e WhatsApp, che sono la stessa cosa perché sono tutti proprietà di Mark Zuckerberg e dei suoi amici. Twitter, YouTube, Gmail, Snapchat, Grindr, non me ne frega di che cosa usate. Tutte queste cose qua, che sono social di massa, sono costruiti su questa idea. Ti do delle caramelle che si chiamano like, plus, super like, pseudo like, amico dei like, cuore trafitto con la freccia sarà il mio migliore amico, punti banana, non mi interessa. Quella roba lì potrà diventare quello che ha 17 milioni di viste, 8 milioni, 3, 2, 1, è uguale. Punti, classifiche,
badge, status. Non sai quando entri, non sai quando esci. Qualcuno si ricorda che non si può uscire da WhatsApp? Non è un caso. Quando tu fai un gioco, ti metti d'accordo con qualcuno e dici: oh, facciamo una partita a pallone? Ah sì, però facciamo che questa era la porta. Ci sono delle regole che si negoziano, non c'è l'arbitro. Facciamo che giochiamo con tre porte, perché abbiamo deciso che giochiamo con tre porte. Si può fare. Facciamo che giochiamo con le mani, si può fare. Regole negoziali. Quello che non si può fare qui dentro è negoziare le regole. Non sai quando sei entrato, non sai se puoi uscire. Quando cerchi di uscire, Facebook ti dice: i tuoi amici mancherai tantissimo. Cazzo, ricatto emotivo, no? Se non ho più voglia di giocare a pallone, posso smettere o no? No? Devi continuare a giocare come alla slot machine. Ultima cosa, non so se avete notato che quando fate così e fate scorrere i post, è lo stesso gesto con cui si manda avanti nella slot machine e poi intanto ti fermi su una cosa. Sapete perché? Dovete leggere Natasha Daushul, Architetture dell'azzardo, che vi spiegherà come gli scienziati e psicologi cognitivi che hanno studiato le interfacce di Google, Facebook, eccetera, eccetera, che ora ci fanno la morale dicendo che la nostra società viene dirottata alle tecnologie, sono quelli che hanno fatto anche le interfacce della Silicon Valley, di fianco, di Las Vegas. Ok? Hanno imparato da lì. Infatti, nota di colore, quando qualcuno ti chiede: ma fa bene i cellulari, eccetera, i ragazzini, bla bla bla, non che agli adulti faccia bene, ma bisognerebbe chiedersi: ma cosa fanno i figli dei ricchi? Beh, i figli di quelli che stanno nella Silicon Valley, dei padroni, vanno alla scuola steineriana, ragazzi, e non c'è l'iPad alla scuola steineriana, ci sono i colori, la natura, eh? Perché se babbo vende roba dura ai tuoi amichetti poveri, babbo non vuole che tu ti fai della stessa roba dura che lui spaccia ai tuoi amichetti poveri, ok? Babbo non è cretino, se no non sarebbe il padrone, giusto? Ok, giusto per ricordarci come stanno le cose. Sembra che ho parlato fin troppo.
Quindi... Un'applicazione non è anche possibile disattivare certe notifiche. In certe applicazioni è anche molto difficile disattivare certe notifiche. Disattivare quelli di Messenger era testimonato presso tutto chiedere agli amici. Loro si disattivavano nel sistema del
gli amici cellulare. Lo possono sapere, ma è faticoso. Hai detto la cosa giusta.
Per fare questa roba qua bisogna fare fatica. Non c'è modo per uscirne. Quindi la domanda è: come si fa a fare in modo che una cosa per cui si fa fatica diventa una cosa appetibile? Perché se tu puoi avere il tuo gruppo vegan su Facebook perché è comodo, però dovresti fare un po' più di fatica per... sul per non lo so, noi facciamo formazione così, cose semplici. Per...
Devo dire l'ultima cosa? No, secondo me ci dobbiamo molto interrogare sull'etica che corre dietro a queste applicazioni. Per questo c'è la storia di Mastodon per Bernieri, che io non ci sono dentro, però è tutto legato a quello, secondo me, all'etica che ci sta dietro a questa applicazione. Ti fa vedere le porcherie che fa o no, quello che dicevi all'inizio. C'è dietro il soldo o no?
Io mi metto gli appunti delle cose che facciamo vedere ai ragazzi, che faremo vedere domani a Lecce, che abbiamo fatto vedere ieri a Udine, l'altro ieri a Marghera, eccetera, eccetera, tutto in un posto che è sul nostro server, dove potete trovare tutti i materiali, le cose, e tanti link da cercare, da guardarvi se volete, che è qua. A sto punto vi lascio questo di link. Praticamente dovete andare a questo link. Il link ve lo scrivo qua.
Se qualcuno vuole provarci adesso così. Questo è il link.
è il link che dovete scrivere là in alto, l'ho scritto qua ma non c'entra niente. Quindi https://s, è importante la s, perché se non mettete la s non funziona e non c'è redirect perché non l'ho fatto. Etherpad.alecos.net, se lo cercate su Google non lo trovate perché non è indicizzato e quindi vi manda automaticamente su etherpad.net perché sceglie automaticamente al posto vostro. Andate qua e qua scrivete affinità, però senza l'accento, perché sono stati affinità libertarie a Udine e l'accento non funzionava. Quindi questo è quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo messo giù ieri, quindi sono delle cose già, c'è un sacco di roba. Questa è una cosa che si chiama pad, quindi è un posto dove tutto quello che scrivete rimane, perché c'è questa cosa qua che si chiama cosa del tempo, che ti permette di andare avanti e indietro sulle cose che sono state scritte. Quindi se cancellate qualcosa si può tornare indietro. Come funziona sul web? Potete avere colori diversi, ogni volta che uno si logga si trova qua, però non c'è login e password, non so se avete visto che non c'è. Qui c'è una chat, che non so cosa serve, lì si può esportare le cose, tirare giù questa cosa qua. Ci sono tanti link di cose varie, di vario tipo. Strumenti, materiali che usiamo durante i nostri laboratori, eccetera. Se vi interessa, se avete delle domande, mandate delle mail a Circe, info@circex.org, ma molto meglio chiedete ai vostri amici, perché noi non abbiamo quasi nessuna risposta, quindi dovremmo trovare degli amici nostri che hanno delle risposte, che è sbattimento. Ma non che non dovete mandarci le mail, però. Se la domanda è come faccio a recuperare i dati della mia scheda SD, eccetera, chiedilo a Google. No, chiedilo a un tuo amico. Insomma.
A DuckDuckGo.
Sì. Non funziona bene come Google. Comunque. Il microfono è qua, se qualcuno... Andiamo a fumare? Mangiare? Bere?